E quindi ritorniamo alla lettura degli Atti degli Apostoli. Abbiamo letto 12 capitoli. Ricordate quello che è avvenuto a Gerusalemme, quando ancora una volta abbiamo avuto a che fare con la figura di Pietro che apre la porta, esce dal carcere, ma esce dal carcere per aprire dall'esterno la porta della Chiesa. E presenti in quella casa, nel contesto di quella comunità ecclesiale a Gerusalemme, sono anche Barnaba e Saulo, che adesso sono ritornati ad Antiochia. Vi dicevo, è stata l'ultima impresa di Pietro, figura dominante in tutta la prima parte degli Atti degli Apostoli. Pietro ricomparirà nel capitolo 15, ma in realtà l'esercizio esemplare del suo ministero è completato così. Pietro è il suo carisma, Pietro è il suo ministero, l'apertura delle porte al servizio dell'Evangelo. Adesso la figura di Saulo, che già è presente sulla scena della narrazione dalla fine del capitolo 7, inizio del capitolo 8, in relazione al martirio di Stefano, come ricordate, ma è andata man mano prendendo posizione ed ora certamente la figura di Saulo, e tra poco vedremo che prenderà il nome che peraltro gli appartiene dalla nascita, il nome romano, il nome di Paolo, e come tale resterà sulla scena della narrazione sino alla fine degli Atti degli Apostoli, il grande protagonista della seconda parte degli Atti. Gli Atti degli Apostoli, si potrebbe anche rintitolare questo scritto gli Atti di Pietro e di Paolo, ma sono le figure esemplari, riferimenti imprescindibili per quanto riguarda la configurazione della vita nuova, la vita cristiana, la vita dei discepoli del Signore, la vita di coloro che vivono nella relazione con Gesù, nella corrente dello Spirito Santo, la vita di coloro che scoprono di essere costantemente alle prese con la presenza viva di colui che è asceso al cielo, dunque si è allontanato e d'altra parte ha dato appuntamento. Sono gli angeli che dicono agli undici rimasti sul monte degli Ulivi: così come l'avete visto andare, così tornerà. È un appuntamento che adesso man mano assume una puntualità sempre più coinvolgente nel contesto di situazioni umane, nel tempo e nello spazio, che si stanno man mano evolvendo in contesti sempre più ampi, sempre più coinvolgenti, sempre più periferici sempre più ecumenici. Un appuntamento. Ed è il cammino lungo il quale si svolge la vita dei discepoli del Signore, che sono adesso impegnati a percorrere quelle strade lungo le quali, nell'incontro con le vicende umane più sconosciute, scoprono e scopriranno di incontrare la presenza viva del Signore, che si fa chiamare per nome, che è Gesù. Ed ecco che i tempi che man mano andranno articolandosi nella cronologia della storia umana sono tempi che andranno man mano sempre più rigorosamente concentrandosi nella coincidenza con l'oggi della visita di Dio, l'oggi della salvezza, della salvezza. Ecco. Fatto sta che adesso vedete capitolo 13. Dobbiamo subito ripartire con slancio. E intanto prendiamo atto di quello che succede ad Antiochia, dove Barnaba e Saulo sono rientrati. C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori: Barnaba, Simeone soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode Tetrarca, e Saulo. Sappiamo che ad Antiochia il fenomeno della conversione di pagani è diventato un fenomeno molto rilevante, tanto è vero che era intervenuta a suo tempo la chiesa madre di Gerusalemme inviando Barnaba, e sappiamo che Barnaba poi è andato a cercare Saulo, ed ecco da Antiochia Barnaba e Saulo sono recati a Gerusalemme per offrire un servizio alla chiesa madre in un tempo di difficoltà di ordine materiale, tempo di carestia, e la chiesa madre versa da tempi una situazione di miseria piuttosto preoccupante. Fatto sta che adesso siamo di nuovo ad Antiochia. Ed è interessante, vedete, prendere atto di come la Chiesa di Antiochia, qui ritorna ancora una volta il termine ecclesia, la comunità di Antiochia è la ecclesia, ed è termine che già era comparso a Gerusalemme, è comparso anche ad Antiochia, e adesso è la Chiesa di Antiochia, Chiesa che oramai è composta in misura maggioritaria da pagani che hanno accolto l'Evangelo, che diventa chiesa in grado di progettare un'attività missionaria che rilancerà l'evangelizzazione lungo strade ancora mai percorse. Ricordate come dopo i primi 5 capitoli, in relazione al martirio di Stefano, è avvenuta quella svolta per cui ecco che il servizio dell'Evangelo è andato crescendo lungo strade che si diramano da Gerusalemme verso situazioni più esterne. Sono coinvolti in questa impresa quei tali che sono stati costretti ad allontanarsi da Gerusalemme, sono giudei, per lo più giudei che però provengono dal mondo della diaspora, quindi giudei ellenisti, giudei che parlano la lingua dei pagani, ma sono giudei, e la crescita è avvenuta ancora all'interno di questo spazio, peraltro piuttosto composito, definisce la presenza del popolo di Israele nella storia umana, ma adesso ormai, sappiamo quel che è successo, l'Evangelo sta crescendo oltre questo confine, che non è più soltanto un confine di ordine geografico, un confine di ordine culturale, un confine di ordine proprio morale, per come questa crescita si accompagna con la presa di coscienza riguardante il valore originario di quella novità che è assegnato l'oggi della storia umana, e quella novità è stata la scoperta e la testimonianza di Pietro a Cesarea, ricordate, quella novità ha un'efficacia universale, riguarda ogni essere umano, riguarda ogni figlio di Adamo, riguarda ogni povero uomo di questo mondo, riguarda coloro che appartengono ai popoli della terra. E adesso vedete Antiochia, che è una chiesa che per così dire possiamo considerare territorio di confine rispetto alla chiesa madre che è a Gerusalemme, e tale rimane, ma è proprio il confine che diventa sorgente, che diventa punto di partenza, che diventa matrice di un nuovo slancio, un nuovo fervore missionario. In qualche modo, vedete, la Chiesa, e qui in pochi tratti è veramente descritta in termini essenziali, come una presenta i discepoli del Signore che sperimenta una costante eccentricità, è sempre eccentrica, è sempre scentrata, nel senso che non è un'organizzazione che ha una sua sede centrale e poi delle filiali, delle diramazioni, delle succursali in giro per il mondo. Non è così. La Chiesa è centrata sempre là dove l'Evangelo impatta il mondo. Dunque nella periferia, dove l'Evangelo sta crescendo nelle situazioni anche più impervie, più sconosciute, forse più avventurose, là è il centro. Il centro è nella periferia, non il centro nell'ufficio dirigenziale. E questa è la Chiesa. È nata così. Cresce così, non può crescere altrimenti che così. E allora, vedete qui, nella chiesa di Antiochia, questi profeti e maestri, dunque personaggi ispirati, ma sono figure qualificate, non per niente c'è di mezzo anche Saulo, dunque maestri addetti alla catechesi, con quella connotazione specifica dei profeti che, come ricordate fin dalle prime pagine degli Apostoli, sono identificati come coloro che invocano il nome di Gesù, cioè che sono testimoni di questa comunione vitale con colui che è entronizzato nella gloria, e sono dunque testimoni di quella novità che è frutto del dinamismo che ormai è operante nella nostra condizione umana, dal momento che lo Spirito Santo di Dio riempie la distanza che ci separa dal Signore Gesù. Questa distanza è colmata, è in realtà un rapporto di comunione preciso, diretto, vitale, indissolubile. Ed ecco i profeti, e qui, mentre stavano celebrando il culto del Signore, vedete, siamo rimandati alla celebrazione dell'Eucarestia. Il termine usato qui allude inconfondibilmente a una situazione del genere, nel senso che, guarda caso, è poi proprio l'Eucarestia che è sempre il centro di ogni attività missionaria, il centro propulsore della missione nella Chiesa, come anche il centro a cui tutto converge, certo, ed è nell'Eucarestia che si esprime la fecondità dell'Evangelo, che poi si svilupperà nella crescita della missione, ed è verso l'Eucarestia che tutto converge. E qui, celebrando il culto del Signore, digiunando, il digiuno è collegato con l'Eucarestia, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo. Ecco, è un momento di raccoglimento che qui viene senz'altro interpretato come una inconfondibile manifestazione dello Spirito di Dio che sta all'origine di una missione. È la prima volta che avviene qualcosa del genere, vedete. Quello che leggevamo precedentemente è sempre avvenuto all'interno di situazioni già predefinite, i movimenti di Pietro, fino a quando è arrivato a Cesarea, prima ancora i movimenti di Filippo. Adesso riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati, e non è meglio precisata questa opera. È l'opera di Dio, vedete, dove la missione, scusate se vado un po' per le lunghe, anche perché sono poche righe, ma veramente non so chi raccontare queste cose. Quindi approfitto di voi. L'opera di Dio, e cioè la missione è impostata non in vista di un obiettivo specifico, ma la missione è impostata in questa dimensione contemplativa che renderà i discepoli del Signore spettatori di quello che Dio sta operando, di come opera Dio nella storia umana. La missione non è, dunque, non è programmata secondo una logica di marketing, la missione è orientata in una prospettiva che qui sembra ancora indefinita, imprecisata, poi naturalmente bisognerà in qualche modo compiere delle scelte, ma là dove Dio certamente è all'opera. E che cosa sta realizzando? L'opera per la quale li ho chiamati. Dunque, mi sono impostata come una esperienza contemplativa, per osservare, riscontrare, decifrare, discernere l'opera di Dio che è in atto nelle cose di questo mondo, e qui, dove, quando... Sempre, dappertutto. E allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Ecco, gesto che conferma un rapporto di comunione e trasmette l'impegno per questa impresa, che peraltro è affidata all'iniziativa dello Spirito Santo di Dio in vista di quella ricerca contemplativa a cui accennavo. Ed ecco, prima tappa di questa missione, dal versetto 4 al versetto 12, essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, discesero a Seleucia, porto di Antiochia, e di qui salparono verso Cipro. Tra l'altro Barnaba è originario di Cipro, come già sappiamo. Cipro sembra la meta più scontata, prossima peraltro, subito a breve distanza, attraversata e si compie rapidamente. E dunque sembra una scelta che tutto sommato è ancora una volta come giocare in casa. E comunque Cipro, ecco. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunziare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Questo è un fenomeno che diventa poi sistematico, ancora successivamente. Barnaba, Saulo, sarà così anche quando i due personaggi opereranno separatamente, in primo luogo sempre si rivolgono ai giudei, sono giudei, le sinagoghe dei giudei presenti qua e là, in forma più o meno imponente, qualche volta anche in forma molto minuscola, però disseminati in giro per il mondo quasi dappertutto, giudei. Dunque il primo riferimento alla sinagoga dei giudei, avendo con loro anche Giovanni come aiutante, Giovanni detto Marco, che è nipote o cugino di Barnaba, dunque proviene da Gerusalemme, quella casa di Maria che era la madre di questo Giovanni detto Marco. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, vedete qui non ci sono ulteriori notizie, dall'altra parte, la sponda nord dell'isola, vi trovarono un tale, ecco adesso qui un episodio interessante che acquista davvero un valore esemplare, perché c'è un tale mago, falso profeta giudeo. Dunque, un contesto nel quale la religiosità è piuttosto inquinata, ma una religiosità ricercata anche nel mondo pagano, e giudei che, come dire, sanno inserirsi nel mondo dei pagani, strumentalizzando, per dir così, la ricerca di devozioni che dovrebbero saziare animi insoddisfatti, ed ecco, qui abbiamo a che fare con un personaggio che si chiama Bar Jesus. Bar in aramaico è figlio di Gesù, ma è un nome che è condiviso anche da altri personaggi, è un nome già presente nel contesto biblico, e dunque si chiama così. E questo tale ha ottenuto un credito notevole presso il proconsole, perché Cipro è una provincia romana, è una provincia senatoria da molti anni ormai, quindi c'è un proconsolo della massima autorità che si chiama Sergio Paolo. Ed ecco, questo Sergio Paolo viene definito come una persona di sé, un uomo intelligente che ha dei problemi di ordine religioso, che è alla ricerca, subito leggiamo, che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo, ho sentito parlare di loro, di questi due personaggi che bazzicano nell'ambiente, e desiderava ascoltare la parola di Dio, è la ricerca, questo desiderio, è alla ricerca, diciamo, rendersi conto di cosa quei tali vanno annunciando, ed ecco, c'è di mezzo Elimas, il mago, adesso si chiamava Bar Jesus, qui gli viene attribuito il titolo di Elimas. Elimas è un termine che ha a che fare con un'espressione che in ebraico allude a una realtà nascosta, arcana, appunto il nostro mago o falso profeta, che dir si voglia, ci tiene a presentarsi come colui che custodisce delle verità segrete e poi le mette a disposizione di coloro che evidentemente entrano nel gioco dei suoi interessi. Fatto sta che questo Elimas il mago, ciò infatti significa il suo nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. È interessante questo verbo distogliere, vedete, l'attività del mago che gioca con quelle ombre, che riesce a gestire in modo tale da attirare a sé la curiosità e anche le angosce degli animi di coloro a cui si rivolge, in questo caso un personaggio di altissimo livello, Sergio Paolo, il proconsolo, e dunque vedete, usa la tecnica della divisione, questo cercava di distogliere il proconsole dalla fede, la tecnica è una tecnica propriamente diabolica, è il diavolos, è il divisore per antonomasia, si tratta di separare la persona da quella vocazione che nella coscienza è rivelazione della parola che viene da Dio. Si tratta di esercitare sulle coscienze un dominio, che è un dominio che diventa tragicamente abusivo. E qui Elimas, vedete, a questo riguardo, è molto abile, evidentemente riesce a manipolare, riesce a strumentalizzare, riesce a inserirsi laddove il cuore umano è interpellato dalla parola santa di Dio in maniera tale da occupare lui, il mago, con i suoi messaggi uno spazio, o comunque determinare una divaricazione che allontana la rivelazione di quel che è il mistero di Dio dall'intimo nell'animo umano, in questa capacità di manipolare le coscienze. È un fenomeno diabolico. E allora ecco che qui Saulo, detto anche Paolo, è la prima volta, da questo momento in poi, vedete, Saulo sarà sempre chiamato Paolo. Saulo, detto anche Paolo, Paolo è il nome romano, e tra l'altro, vedete, Paolo è il nome del proconsole. appartiene alla gente sergia e si chiama Paolo. Paulus di per sé vuol dire poco, il piccolo, è il piccolo. È anche un cognome tra di noi, il piccolo. Paolo. E dunque c'è chi si chiama Cicerone, c'è chi si chiama Cesare e c'è chi si chiama Paolo. Ecco. E dunque Paolo, ma è interessante, vedete, perché qui nel racconto, una piccola sfumatura, ma Paolo prende nome per sé, ma i dati che possiamo riscontrare in base ad altre notizie dicono che Paolo era cittadino romano dalla nascita, quindi essendo cittadino già dalla nascita aveva anche un nome romano, Paolo. Ma è interessante che Paolo è il nome del proconsole ed è come se è all'interno di questo dialogo cuore a cuore, nell'apertura delle coscienze, che Paolo assume adesso come suo nome quello che sta contemplando come l'opera di Dio nel vissuto profondo e autentico di questo personaggio che si è aperto all'ascolto della parola. È come dire che noi in un contesto missionario scopriamo qual è la nostra vera identità sempre in ascolto di quella novità che Dio opera nell'animo altrui, nella coscienza altrui, nel vissuto degli altri. È sempre così. E allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui, affronta Elimas in maniera molto energica e dice: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo», figlio del diavolo, Bar Jesus si chiama, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, «quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore», ecco, un modo di intervenire, di dialogare, di trattare situazioni così importanti da cui dipende il discernimento dell'animo, l'educazione delle coscienze, in modo tale da sovrapporre te stesso, dice Paolo a quel tale, a quella che è la rivelazione del Signore che apre la strada. La strada del Signore è una strada che tu occupi invece con la pretesa di dirottare altrove il cammino della vita di coloro a cui ti rivolgi. Paolo qui è molto energico, vedete. Nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? Ecco la mano del Signore sopra di te, e sarai cieco per un certo tempo, e non vedrai il sole, già, che sembra appunto una conseguenza collegata con il fatto che il mago gioca con le ombre, gioca con le realtà oscure, gioca con riferimenti arcani, ed ecco cieco. E questo per un certo tempo, non vedrà il sole. Di colpo piombò su di lui oscurità, tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano. Non dimenticate che questa è stata in realtà la situazione in cui si è trovato lo stesso Paolo a suo tempo, accecato, e c'è stato qualcuno che ha dovuto prenderlo per mano e portarselo dietro a Damasco. Quindi qui non si tratta adesso di pronunciare una sentenza di condanna definitiva, qui si tratta di dire: guarda che anche per te si apre una strada alternativa, che è la strada del Signore, e che è la strada che ti mette nella condizione di chi si rende conto di essere un cieco bisognoso di essere preso per mano e guidato nel cammino della vita. E quando vide l'accaduto, il proconsole credette, colpito dalla dottrina del Signore. Dove fondamentale è questa didachi, la dottrina del Signore, proconsole, quel personaggio di cui non si parla più, ma è direttamente, come dire, ormai emergente la figura di un personaggio del genere come rappresentante del mondo pagano. Ormai non c'è dubbio, questa ricerca missionaria a partire dalla chiesa di Antiochia percorre strade che interpellano il mondo dei pagani, la cultura dei pagani, le coscienze dei pagani. Resta vero che come metodologia pratica, sempre in primo luogo, dovunque arrivano, se ci sono dei giudei, si rivolgono alla sinagoga. Ma poi vedremo subito, adesso proseguendo nella lettura, come è rapidissimo il salto che trasferisce l'impegno diretto dei nostri personaggi nella direzione che assume come reali interlocutori dell'Evangelo gente che appartiene ancora al mondo dei pagani. Tant'è vero che adesso, ecco, salpati da Pafo, adesso si imbarcano di nuovo Paolo e i suoi compagni. Interessante perché non c'è dubbio in questo gruppo umano, sono almeno tre i personaggi che sono stati menzionati, Barnaba è il personaggio più autorevole, non c'è dubbio, Paolo, poi c'è anche Giovanni detto Marco, ma da questo momento in poi ci rendiamo conto che in realtà è come se questa squadra di viandanti al servizio dell'Evangelo avesse come figura di riferimento quella di Paolo. Paolo e i suoi compagni, vedete, sono situazioni che vengono man mano assumendo nuovi equilibri nel contesto oggettivo. In un contesto missionario si ridiscutono tutti i ruoli, tutte le posizioni, e non è certo Barnaba poi il personaggio che vuole esercitare la funzione del comando, resta al suo posto, ma Paolo e i suoi compagni, evidente che stanno emergendo capacità, tensioni, criteri interpretativi, capacità di ricapitolare gli elementi di una vicenda in fase evolutiva. Ecco, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge di Panfilia, adesso siamo nel sud della penisola anatolica, quella che noi chiamiamo Turchia. E Giovanni si separò da loro, Giovanni detto Marco torna indietro, ritornò a Gerusalemme, ritornò da sua madre, insomma, comprensibile, Giovanni detto Marco a un certo punto, insomma, si è stufato, per dirla in maniera onesta, si è stufato e vuol tornare a casa, e quindi è tornato indietro. Anche perché lì sono delle montagne da scalare, comunque tornati indietro. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia di Pisidia, un'altra Antiochia, molte città si chiamavano Antiochia, questa è Antiochia di Pisidia, e qui adesso un momento veramente di carattere come dire, esemplare per quanto riguarda l'attività missionaria dei nostri personaggi, una situazione esemplare, perché Antiochia di Pisidia, entrati nella sinagoga in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate. Tra l'altro sono personaggi qualificati, Paolo comunque è un uomo di studio, evidentemente non è che va in giro con le medaglie al petto, ma sono personaggi che vengono da Antiochia, vengono da Gerusalemme, dunque avete qualcosa da dire. alla lettera qui si parla di un discorso, un logos paracleseos, di esortazione, di consolazione, un'omelia. Per il popolo parlate, e infatti Paolo parla, è Paolo che prende la parola, Paolo. Ed è Paolo che ha modo di organizzare un discorso che adesso si sviluppa qui dal versetto 16 fino al versetto 43. Diamo uno sguardo rapidissimo a questo discorso, poi credo che non ce la faremo a proseguire oltre, volevo arrivare al capitolo 14, ma quello che volevo io conta poco. Questo discorso, vi dicevo, assume proprio il valore esemplare di quella che è una catechesi in questo contesto missionario, che comunque in questo caso è ancora indirizzata ai giudei che frequentano la sinagoga. È vero che in quella sinagoga ci sono anche dei timorati di Dio, cioè dei simpatizzanti, e compaiono anche dei proseliti, che sono dei pagani convertiti, ma evidentemente situazioni ancora ambigue, incerte, e questo richiamo all'ambiente dei pagani adesso diventerà sempre più determinante. Dunque Paolo fece cenno con la mano dopo essersi alzato e dice: uomini di Israele e voi timorati di Dio, ci sono anche questi giudei e simpatizzanti che amano ascoltare la preghiera, ascoltare le letture, informarsi, partecipare, sempre naturalmente restando al posto loro. Ma Paolo si rivolge a tutti: ascoltate. E qui una ricostruzione essenziale della storia del popolo di Dio. Il Dio di questo popolo, di Israele, scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto. Vedete, Paolo parte dalla vicenda della schiavitù in Egitto e soprattutto parte dal fatto che Dio è il protagonista. Questo protagonismo si esprime in maniera inconfondibile nell'atto della scelta. Dio ha scelto, ecco, i nostri padri e ha esaltato il popolo durante il suo esilio, cioè l'ha tirato fuori, lo ha sollevato. Era un popolo ridotto in condizioni di schiavitù in quell'inferno che fu l'Egitto, ed ecco, con braccio potente li condusse via di là. Sono di mezzo citazioni del libro dell'Esodo, del Deuteronomio. Quindi, dopo essersi preso cura di loro per circa 40 anni nel deserto, dunque le tappe fondamentali di quell'itinerario, la liberazione, il viaggio attraverso il deserto, fino all'ingresso nella terra, ma tutto questo in obbedienza alla iniziativa di Dio, al protagonismo di Dio, alla scelta di Dio. Dio ha scelto. E allora, vedete, dopo 40 anni nel deserto, distrusse 7 popoli nel paese di Canaan e concesse loro in eredità quelle terre per circa 450 anni. Questo è un modo per ricapitolare, vedete, gli anni dell'esilio, gli anni dell'Egitto, gli anni del viaggio, l'ingresso e l'insediamento nella terra. Dopo questo diede loro dei giudici. Adesso vedete, dopo questi richiami che non hanno contenuto dei nomi propri, adesso per la prima volta compare un nome proprio. Ci sono i giudici quando ormai il popolo è inserito nella terra di Canaan, terra della promessa, terra adesso abitata dalle tribù di Israele, ed ecco, fino al profeta Samuele, profeta. E attraverso il profeta Samuele, vedete, Paolo vuole arrivare a Davide. E infatti, allora essi chiesero un re, al tempo di Samuele, il racconto nel primo libro di Samuele, e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù di Beniamino. È il primo sovrano, ma sappiamo anche che non è il personaggio adatto. Sì, adesso abbiamo a che fare con dei nomi propri. Ci sono stati di mezzo i giudici, rievocati globalmente, Samuele profeta, ed ecco il primo re che si chiama Saul, della tribù di Beniamino. Anche Paolo è della tribù di Beniamino, eh? Tanto Paolo si chiama Saul, è il nome suo, è Saul. Dunque, della tribù di Beniamino, per 40 anni, e dopo averlo rimosso dal regno, vedete, non era Saul, bensì, ecco, dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza. E qui una citazione del Salmo 89, citazione primo libro di Samuele capitolo 13, ho trovato Davide figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Dunque è sempre il Signore protagonista che vedete interviene nella storia di questo popolo in maniera tale da dare risalto a questo personaggio che si chiama Davide. E adesso, dalla discendenza di Davide, secondo la promessa a Davide. Stiamo leggendo tra l'altro in questi giorni i libri di Samuele, nella liturgia quotidiana. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un salvatore, Gesù. Ecco, si arriva, qui voleva arrivare Paolo, Gesù. Gesù è il figlio promesso a Davide, da Davide a Gesù. Circa un millennio dal punto di vista della cronologia storica, ma importa poco, lì bisogna arrivare e questo è il filo conduttore che ha sostenuto lo sviluppo di una lunga storia a conferma di come tutto avviene in obbedienza a Dio che ha scelto e che apporta a compimento le sue intenzioni, è l'opera di Dio. Allora qui siamo arrivati a Gesù. E vedete un momento di sosta, cose avvenute immediatamente prima, Giovanni Battista. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione, io non sono ciò che voi pensate che io sia, ecco viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali. Dunque, Saul, ma non era Saul, Davide. Giovanni, ma non era Giovanni, con tutto il rispetto per Giovanni Battista, perché Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù, tra l'altro Salvatore è in greco il nome di Gesù, diceva il versetto 26. Tornate indietro per un momento soltanto al versetto 22, dopo averlo rimosso Saul suscitò, vedete quel verbo suscitò, questo è il verbo egiren, è un verbo che altrove viene tradotto con resuscitò, e questo stesso verbo compare in molti codici. E qui nel versetto 23, Dio trasse per Israele, suscitò per Israele, e già lo sguardo, vedete, è orientato verso la resurrezione. E questo verbo ritorna ancora, come leggeremo tra breve. E siamo arrivati allora al versetto 26, dove adesso, vedete, dopo questa rievocazione della storia che si è svolta nel passato, Paolo dice oggi per voi, oggi per noi, oggi per Israele, oggi per il nostro popolo, siamo all'interno di una sinagoga, fratelli, espressione molto forte, fratelli, figli della stirpe di Abramo, ecco siamo fratelli proprio in quanto abbiamo come unico capostipite Abramo, e quanti tra voi siete timorati di Dio? A noi è stata mandata questa parola di salvezza. Ecco, questo riguarda noi. Questo riguarda noi. Noi oggi una parola di salvezza. E quella parola di salvezza è Gesù Salvatore. Quella è la parola di salvezza. Questa parola di salvezza è per noi oggi. E insiste. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi, vedete, sta parlando di Gesù. di Gesù. E sta parlando di Gesù che è colui che è protagonista di quella salvezza che riguarda noi oggi, cioè di quella novità per cui noi siamo rimessi in grado di rispondere alla nostra vocazione, alla vita secondo l'intenzione originaria di Dio. Siamo ritornati alla vita, perché a Gesù che cosa è successo? Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l'hanno riconosciuto e condannandolo hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato, vedete? Paradossalmente il rifiuto ha portato a compimento le profezie, quelle parole che si leggono di sabato in sabato nella riunione sinagogale. Anche in questa occasione è avvenuto esattamente questo continuo richiamo alle scritture. Sempre di sabato in sabato si legge una parasha, una porzione della Torah, e poi si legge un brano dei profeti. Bene, profeti. E le parole dei profeti che si leggono ogni sabato si sono realizzate proprio là dove lui è stato rifiutato, misconosciuto, condannato. E vedete, pur non avendo trovato in lui nessun motivo di condanna a morte, innocente, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutto quanto era stato scritto di lui, vedete, insiste, tutto è avvenuto in modo corrispondente a quanto era scritto nei testi sacri, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Sepolcro? Ma Dio lo ha resuscitato. Qui ritorna per la terza volta quella forma verbale a cui accennavo, e il soggetto ancora una volta è Dio, vedete, Dio lo ha resuscitato dai morti, lo ha sollevato, lo ha reso protagonista di una novità che è opera di Dio, ma che riguarda la nostra condizione umana, la nostra condizione mortale. Mortale. Perché? Dio lo ha resuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo, i discepoli che l'hanno accompagnato, e sono coloro a cui normalmente agli altri apostoli viene riservato il titolo di apostoli, sono i primi, gli undici che poi diventano dodici con le elezioni di Mattia. Dunque, questo riguarda noi oggi, in quanto adesso, vedete, quello che è avvenuto, opera di Dio, Gesù Salvatore, Gesù che ha portato a compimento tutte le promesse, colui che ha vinto la morte, rivelazione di Dio per noi oggi. Ecco qui adesso il versetto 32, e noi vi annunziamo, qui è il verbo evangelizes, noi vi evangelizziamo la buona novella, la buona notizia, che la promessa fatta ai padri si è compiuta. Vedete, per Paolo, qui negli Atti, ma è Luca che sta ricostruendo queste vicende, la resurrezione del Signore Gesù costituisce il compimento di tutte le promesse. Tutte le promesse sono realizzate, promesse rivolte ad Abramo, rinnovate nel corso delle generazioni attraverso i patriarchi, fino alla promessa messianica, tutte le promesse che sono convogliate in una unica direzione, tutto si compie nella resurrezione di Gesù. La sua resurrezione ha portato a compimento tutte le attese, e vedete, tutto quel che adesso riguarda noi, in quanto è la nostra vocazione alla vita che è restaurata, che è riconciliata, che è ristrutturata in corrispondenza all'intenzione originaria del Dio vivente. E allora qui dice: la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, figli dei padri, resuscitando Gesù, come anche sta scritto. E qui Paolo mette insieme una sequenza di tre citazioni. La prima citazione è il Salmo 2, uno dei grandi salmi messianici. Nel Salmo 2, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Vedete che il Salmo 2 parlava di quel figlio generato, oggi il figlio intronizzato, il figlio a cui il Salmo attribuiva il titolo messianico, ed ecco il Salmo 2 già annunciava la resurrezione. E poi, seconda citazione, e che Dio lo ha resuscitato dai morti in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, è quanto ha dichiarato, e qui Isaia capitolo 55, la fine del Deutero Isaia, darò a voi le cose sante promesse a Davide, quelle sicure. Vedete, tutte le promesse, e qui siamo già alle prese con quella sintesi, che si è condensata nella promessa messianica rivolta a Davide, le cose sante, cioè quella chiamata alla vita che l'intenzione originaria del Dio vivente. Ebbene, questa chiamata alla vita è restaurata, là dove, dice Paolo, c'è di mezzo la vittoria sulla morte, c'è di mezzo quella vittoria sulla morte che travolge gli effetti della corruzione. E insiste, terza citazione, per questo anche in un altro luogo dice, questo è il Salmo 16, non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Dunque, Gesù è il vivente, Gesù risorto, ecco come Dio ha portato a compimento la sua opera nella storia umana attraverso quella vittoria sulla morte che riguarda Lui e che riguarda noi attraverso l'Evangelo che adesso ci coinvolge. E infatti, ecco il punto, versetto 36, ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, a proposito di quello che è appena citato nel Salmo 16, non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione, ma questo santo che non ha subito la corruzione non è Davide, perché Davide a suo tempo è stato sepolto e corrotto, altro che. Davide nella sua generazione morì e fu unito ai suoi padri, subì la corruzione. Ma colui che Dio ha resuscitato, ecco di nuovo per la quarta volta il nostro verbo, colui che Dio ha resuscitato non ha subito la corruzione. Ecco, e allora il Salmo parlava di lui già, ma già il profeta parlava di lui, e già il Salmo messianico nel capitolo parlava di lui. La sua resurrezione porta a compimento tutto il disegno della storia della salvezza. E allora su questo vedete che Luca negli Atti, attraverso le vicende che ci racconta, ritornerà insistentemente. Paolo conclude il suo discorso: vi sia dunque noto, fratelli, si rivolge a giudei, e il titolo di fraternità è più che mai appropriato, ma vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di Lui vi viene annunziata la remissione dei peccati, e che per Lui, la remissione dei peccati, perché i peccati sono il motivo per cui noi precipitiamo inevitabilmente verso la morte, ma adesso la remissione dei peccati, vi viene annunziata questa novità, che per Lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. Adesso vedete la strada del ritorno alla pienezza della vita, che si chiama giustificazione. Questa strada è stata inaugurata da Lui ed è una strada che rimane aperta per noi. in quanto credenti in Lui, in quanto siamo, siamo sradicati rispetto al vissuto di cui noi siamo prigionieri, se vogliamo essere protagonisti di noi stessi, ed ecco, rispetto a questo vissuto siamo sradicati e trapiantati in quel rapporto con Lui che ci trascina lungo il percorso di cui Lui è stato protagonista. Chiunque crede in Lui riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè, le osservanze. E guardate dunque che non avvenga su di voi, e qui c'è un richiamo finale attraverso una citazione del profeta Abacuc, che non avvenga su di voi ciò che è detto nei profeti, Abacuc: mirate, beffardi, stupite, nascondetevi, poiché un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera che non credereste se vi fosse raccontata. Fine del discorso. E vedete, qui è un richiamo molto impegnativo. Abacuc dice queste cose nel suo contesto, ma adesso poco importa ritornare esattamente al capitolo primo del libro di Abacuc. C'è un'opera, ecco, state attenti perché questa è l'opera decisiva. Vedete come ritorna qui il termine opera? Nel versetto 41, un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera. Vedete che in quest'ultimo rigo il termine nella mia Bibbia non è in corsivo, perché è aggiunto, in corsivo è nella citazione, è aggiunto. E vedete dove dice un'opera io compio, ergon in greco, ergasome, un'opera opero, il verbo, e un'opera riprende che non credereste se vi fosse raccontata. È l'opera di Dio. L'opera di Dio è in corso, è l'opera di Dio a cui noi adesso siamo in grado di aderire, siamo in grado di introdurre il nostro vissuto in quella prospettiva che si apre dinanzi a noi dal momento che Gesù è vivente, è risorto dai morti. L'opera di Dio, che riguarda Lui, in Lui realizza, riguarda noi, credenti in Lui. Questo è l'Evangelo, dice Paolo. E allora qui il discorso si ferma. Adesso chiudiamo per forza la lettura di questa sera, ma solo la descrizione della scena. Mentre uscivano, li pregavano di esporre ancora queste cose nel prossimo sabato. Ci rivediamo sabato prossimo. E sciolta poi l'assemblea, molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba. Ci sono quelli, vedete, che vogliono sempre discutere, e sono proseliti, adesso compaiono dei proseliti oltretutto, quindi c'è il mondo pagano, l'ambiente dei pagani che cominciamo a intravedere è sempre più presente. Seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città, adesso è una piccola città, ma è un fatto pubblico, diventa sì, quello che succede anche nei nostri paesi, e per una volta, poi dopo, chi si è visto, ma, ma la prima volta, sì, non posso mancare, no? Ecco così, allora subito va in piazza, dice, arriva. L'Apocalisse, cioè non c'era più spazio in chiesa, così prima volta, tre o quattro amici, così vediamo di resistere. Va bene, allora questi qui il sabato dopo tutta la città si ascoltò, si radunò per ascoltare la parola di Dio, e quando videro quella moltitudine, adesso vedete i giudei reagiscono malamente, nel senso che si sentono ingelositi. Che discorsi sta facendo Paolo, Barnaba, questi due? Quando videro quella moltitudine, i giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo bestemmiando. Allora un conflitto interno all'ambiente giudaico, conflitto tra fratelli. E allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: ecco, era necessario che fosse annunziato a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete, non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Vedete, qui è una svolta. Poi ritorneranno sempre a trattare con i giudei, ma adesso, vedete, è un'onda che trabocca. Noi ci rivolgiamo ai pagani, e così infatti ci ha ordinato il Signore, e qui di nuovo una citazione di Isaia nel capitolo 49, io ti ho posto come luce alle genti perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra, che poi è il linguaggio di Simeone quando prende in braccio il bambino il 2 di febbraio. No? Nell'udire ciò i pagani si rallegravano, ecco, vedete, si espande un'onda di gioia. I pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. Vedete, è il principio di una situazione nuova, di una realtà comunitaria nuova e di una ricerca nuova. La parola di Dio si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le donne pie di alto rango, i notabili della città. Adesso i giudei cercano di coinvolgere le autorità pubbliche perché e spellano i personaggi, eliminino questo fastidio, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, li scacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio, ma intanto però ad Antiochia di Pisidia i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Ecco, adesso Iconio, poi sarà Listra, poi sarà Derbe, poi tornano indietro. Abbiamo letto solo un capitolo, ma per adesso credo proprio che può bastare. Evviva!